Uomini e Profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
La passione del mondo. Appunti su Hannah Arendt con Simona Forti. Terza puntata. Nati per incominciare.
Und die jüngsten Erfahrungen, die uns bewusst gegenwärtig sind, schwingt mit, wenn wir von Freiheit und Politik hören und ermöglicht ein Verständnis.
Allora, libertà e politica, Freiheit und Politik, queste sono parole pronunciate da Hannah Arendt a una radio tedesca nel 1958, e qui intorno a queste parole, cioè è possibile libertà per gli esseri umani, qual è lo spazio del loro agire, ha ancora un senso l'agire politico, intorno a queste parole staremo oggi, in parte anche la prossima volta, ma intanto saluto Simona Forti,
buongiorno.
Buongiorno. Ecco, abbiamo sentito anche questa volta un po' di voce di Hannah Arendt, forse meno roca di quell'altra.
Meno roca, esatto, stavo pensando. O mi sono abituata all'impatto, o è meno roca.
Ma forse era meno sofferto, insomma, la modalità del linguaggio. Ecco, ricordo tra l'altro che Simona Forti ha scritto anche un libro su Hannah Arendt, oltre ad essersene molto occupata, Vita della mente, tempo della polis, uscito da Franco Angeli, mentre sta per uscire il secondo volume dell'archivio Arendt per Feltrinelli, in cui ci sono scritti inediti e appunto curati da Simona Forti. Dunque, l'altra volta ci siamo soffermati sul male in Hannah Arendt, il male radicale e quello banale. Lei ci diceva sono solo due modalità di una stessa profondità del male, e tra l'altro non abbiamo detto che è uscito un bel volume sul tema a cura di Pierpaolo Portinaro, I concetti del male, Biblioteca Inaudi. Tra l'altro ha partecipato anche lei, Simona Forti. Di che cosa si tratta?
Io ho redatto la voce Banalità del male,
giustamente,
che nonostante il titolo non è comunque dedicata solo ad Hannah Arendt,
non soltanto,
lo spunto
sì.
Di partenza, sì.
Ecco, ma due secondi per segnalare questo libro, perché effettivamente è molto interessante il taglio, è fatto da molti autori.
Sì, poi la prima volta che in Italia si propone un volume collettaneo di questo tipo. Insomma.
Ecco, il male inteso come malattia, maleficio, passioni, peccato originale, colpa, crescita, crimine,
sì, quindi,
violenza. Ecco, quindi
sottratto al monopolio di filosofi e teologi.
Ecco, è bello anche questo taglio interdisciplinare, multiplo e insomma con molti spunti. Magari una volta ce ne occuperemo anche in maniera più diretta. E, ecco, tornando ancora al male in Hannah Arendt, poi vedremo invece l'aspetto più positivo, costruttivo del suo pensiero. Ecco, in fondo quello radicale, quello banale si manifesta come assenza di qualcosa, si può dire così nell'Arendt?
Sì, si può dire così, fatte salve alcune premesse. Cioè che il termine mancanza, assenza, non rimandi alla concezione della teologia e della filosofia del male come privatio boni, come privazione di essere. Che per l'Arendt questa è una sorta di derealizzazione del male, e come tale è una strategia di rimozione.
E quindi rimane dentro il male.
Esatto.
Ecco, però ecco, si può dire che insomma c'è un negativo, c'è comunque una mancanza di amore, per esempio, di amore del mondo,
sì,
che produce
il male.
Sì, c'è
una mancanza di amore del mondo nel senso arentiano, cioè c'è una mancanza del riconoscimento della legge del mondo che è appunto la sua costitutiva pluralità. E anche quando pensiamo alla banalità del male come assenza di pensiero, è sempre assenza di un pensiero che comunque si attiene a questa legge della pluralità.
Il pensiero poi vedremo man mano quale rilievo, proprio come valore in sé, acquisterà nella Arendt. Mancanza anche di che cosa? Di capacità di giudicare, di valutare, no?
Sì.
Anche questo fa parte del
sì,
male.
Ed è connesso anche a ciò che dicevamo prima, no? Alla capacità di tenere fisso lo sguardo su quello che l'Arendt chiama la struttura nuda degli eventi. Quindi non cercare via di fuga. Per l'Arendt le teodicee, ad esempio, sono vie di fuga dalla realtà degli eventi. ecco, tenendo fisso lo sguardo su ciò che accade. E in questo modo è ciò che noi possiamo fare per evitare il male.
Ecco, guardare, questo è anche il senso di tutto questo riflettere sulla memoria, sul giorno della memoria, che forse così è diventato anche un pochino celebrativo, invece proprio la capacità di guardare, come lei dice, di capire, di connettere cose, e ci diceva l'altra volta la libertà della parola che si deve esprimere, che deve dire.
Certo, e proprio a proposito della memoria, penso che l'Arendt sarebbe stata un po' infastidita da una certa quasi inevitabile, del resto, retorica della memoria, perché per l'Arendt appunto la posta in gioco è ricominciare a pensare e ricominciare ad agire.
Ecco, ricominciare sarà appunto un po' il tema della riflessione di questa puntata, ricominciare in un senso positivo, in un senso benefico. Allora, se il male si può in certa misura dire che è mancanza di qualcosa, si può dire che il bene invece è un movimento che aggiunge, un movimento attivo, un gesto, un'introduzione di qualcosa nel mondo?
Penso di sì. Innanzitutto è il coraggio di rilanciare una parola che si interroghi sul senso, ed è per l'Arendt di nuovo la forza di una constatazione, la constatazione che finché esisterà il mondo e finché esisterà la possibilità di agire in questo mondo, vi sarà la possibilità di nuovi inizi. Di qualcosa che eccede ogni nostra possibilità di previsione, di predeterminazione.
Ecco, è sorprendente la capacità di positivo in tutti questi pensieri che hanno saputo guardare appunto il male, sostare sul male.
Sì.
Ma quando lei dice mondo, che cosa intende l'Arendt per il mondo? Che cos'è questa zona mondo?
Beh, mondo, qui l'Arendt paga i suoi debiti filosofici con i suoi maestri, con Husserl, ma di nuovo soprattutto con Heidegger. E esiste una definizione di mondo che l'Arendt così si lascia quasi scappare, come soggiorno dell'intervallo tra due assenze. E in questo intervallo, ed è su questo intervallo che noi dobbiamo agire, e quindi è una sorta di appunto soggiorno, di casa che gli uomini riescono ad erigere insieme, ma anche per difendersi dalla natura. E questo è l'aspetto, come dire, del mondo come abitazione e come insieme degli artifici umani, ma allo stesso tempo è anche il luogo della possibilità di condivisione, di relazione degli uomini tra loro, e della possibilità di entrare in contatto gli uni con gli altri.
Quindi casa, incontro, relazione, ecco, casa fa pensare a un luogo protetto. Però il mondo non sempre è protetto e non sempre protegge, è anche uno spazio, come dire, che si può rompere, la casa si può rompere, no?
Certo, la casa si può rompere, e in un certo senso è la politica che deve custodire questo spazio condiviso.
Ecco, la politica è, lo abbiamo sentito fin dalla prima puntata, la grande, come dire, modalità di intervento sul mondo di Hannah Arendt. Lei rifiuta, almeno in parte, l'appellativo di filosofa, e dice che è piuttosto una pensatrice politica. Cosa intende quando dice politica? Poi ne parleremo anche nell'ultima puntata, ma insomma adesso ci serve per definire questo prendersi cura anche del mondo, no?
Per politica è interessante notare che fino a un certo punto l'Arendt usa alcuni termini come potere e politica nel significato consueto, quello che noi tutti così utilizziamo quotidianamente. Ma alla fine del libro sul totalitarismo questi termini invece vengono radicalmente ridefiniti, tanto che inizia a distinguere, a operare delle distinzioni, e usa usa il termine inglese perché scrive in inglese il termine rule, che in inglese vuol dire sia dominio sia governo, e a questo termine toglie ogni valenza di politicità autentica, no? Cioè tanto il governo quanto la dominazione hanno una stessa radice, cioè quella di dividere, gerarchizzare lo spazio pubblico tra chi comanda e tra chi obbedisce. Beh, ora, tutto ciò non ha più a che fare con la politica. Politica è appunto aprire uno spazio di interazione, uno spazio di quasi direi gioco relazionale, no? Tra pari, che non deve avvenire attraverso le modalità della forza e della violenza, ma della parola, del linguaggio.
Ecco, ma cioè come fa ad avvenire questo gioco relazionale tra pari senza la forza e la violenza in un mondo che è stato dominato, è dominato dalla forza e dalla violenza anche dopo la Shoah? Insomma, non credo che l'Arendt avesse una visione irenica del mondo. Allora lei, ecco,
no.
Allora lei come riesce a elaborare invece questo spazio, questa casa appunto dove è possibile questo gioco?
Beh, questa è la sfida dell'Arendt, in questo senso io ritengo che sia ancora una sfida filosofica, perché all'Arendt non interessa proporre delle ricette politiche, in questo senso non è una scienziata della politica, non stila previsioni o istruzioni per l'uso, è una riflessione sulla... In qualche modo ancora è una riflessione ontologica sulla pubblicità, sulla pubblicità intesa come appunto ciò che può essere condiviso da molti.
Allora forse né politico né filosofico, cioè usando in senso proprio questi termini, ma ha a che fare con la vita, ecco, direttamente.
Esatto.
No?
Esatto.
Ecco, tra l'altro le grandi opere teoriche, Vita Attiva del 58,
eh? 58, sì.
Ecco, poi saggi compresi in tra passato e futuro, sono saggi diversi, poi sulla rivoluzione, quello è un altro momento di riflessione, La vita della mente che sarà l'ultimo, ruotano tutti intorno al senso dell'agire umano, ma proprio in Vita Attiva, che sarà il testo che esamineremo in particolare oggi, si gettano le fondamenta di questo pensiero politico di Hannah Arendt e in particolare del senso allora del... Ecco, questa vita che diciamo, questo agire, ecco, nel mondo. Però lei fa una distinzione tra lavoro, opera, azione. Ecco, quali sono queste tre modalità dell'agire umano?
E appunto, giustamente ha detto dell'agire umano, perché non sono dei modi della natura umana, ma sono delle articolazioni della condizione umana.
Sì.
E distingue tra lavoro... pensato come tutto ciò che ha a che fare con la vita biologica, in altri termini tutto ciò che ha a che fare con il corpo, no? La soddisfazione dei bisogni. E forse questa è davvero la parte più giustamente attaccata del pensiero dell'Arendt, perché in qualche modo relega la sfera del corpo ancora nell'oscurità, come se si potesse davvero distinguere tra un'azione plurale in cui il corpo non ha nessuna rilevanza.
Quindi il corpo non è l'intero dell'essere umano, cioè non è...
Non solo non è l'intero, ma non è nemmeno... lo specifico.
E l'opera che sta in
mezzo? L'opera è un'altra modalità che è già un primo livello di trascendenza rispetto al lavoro, ed è quello della capacità costruttiva dell'uomo, la capacità anche di ideazione e di realizzazione, e questo è sia l'attività fabbrile sia l'attività artistica.
E l'agire invece allora a questo punto che cos'è?
L'agire è appunto la possibilità di cominciare qualcosa di nuovo nel tempo, senza bisogno che questa attività lasci dietro di sé qualcosa di concreto, un prodotto, un oggetto finito. E proprio per questo l'azione diventa politica quando è condotta coralmente, è condotta insieme agli altri.
In relazione. Sì. Senta, ecco, secondo lei questa suddivisione appunto è utile, lavoro, opera, azione? Lei già ci diceva che appunto isolare il corpo dal resto di una vita umana è un po' problematico, insomma. O ci serve magari per articolare meglio poi questo tema dell'agire, perché in fondo nell'agire sono comprese anche l'elemento biologico, l'elemento più costruttivo.
Ma io l'ho sempre pensata come un'analisi più che antropologica, come un'analisi quasi controfattuale che ci serve per pensare, no? Per isolare una specificità che a parere della Arendt l'uomo non condivide con nessun altro essere vivente, e questa è appunto la libertà.
E
no?
Questo non è contestabile.
Non, insomma, è contestabile.
Ecco. Senta, allora, leggiamo una pagina da Vita Activa in cui appunto ci sono già, tra l'altro sono bellissime, grandiose pagine queste di questo libro, edito da Bompiani, in cui ci sono molte delle cose che lei già ci annunciava, l'elemento del nuovo, dell'inizio e dell'essere insieme. Non ce la legge Ludovica Modugno.
Lasciate a se stesse, le faccende umane possono solo seguire la legge della mortalità, che è la più certa e implacabile legge di una vita spesa tra la nascita e la morte. È la facoltà dell'azione che interferisce con questa legge, perché interrompe l'inesorabile corso automatico della vita quotidiana. Il corso della vita umana, diretto verso la morte, condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina e alla distruzione, se non fosse per la facoltà di interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo. Una facoltà che è inerente all'azione e ci ricorda in permanenza che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per incominciare. L'azione assomiglia a un miracolo. Essa è l'improbabilità infinita che si verifica regolarmente. L'azione è in effetti l'unica facoltà dell'uomo capace di operare miracoli. Come Gesù di Nazareth doveva sapere benissimo quando paragonava il potere di perdonare al potere più generale di far miracoli, ponendoli allo stesso livello e alla portata dell'uomo. Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale, naturale rovina, è in definitiva il fatto della natalità, in cui è ontologicamente radicata la facoltà di agire. È in altre parole la nascita di nuovi uomini e il nuovo inizio, l'azione di cui essi sono capaci in virtù dell'esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell'esperienza umana che l'antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo che trova forse la sua più gloriosa e efficace espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la lieta novella dell'Avvento. Un bambino è nato fra noi.
Allora, Simona Forti, è una bellissima pagina e piena appunto di inizio, di futuro, di attesa, di promessa.
Sì, con quella tipica circolarità in cui i concetti ritornano sempre su se stessi dell'Arendt, questa improbabilità infinita che si verifica regolarmente.
Ecco, ma per esempio il tema del miracolo, no? Allora, questa azione che è talmente appunto nuova, innovativa, portatrice di nuovo nel mondo, che addirittura è miracolo.
È miracolo perché appunto è ciò che salva la vita dalla sua ripetitività, dalla sua così naturale corsa verso la morte, verso il nulla. E il miracolo sta proprio nella possibilità di produrre l'inaspettato.
Ecco, ma sta pagina è proprio un concentrato, no, delle intuizioni forse più forti, anche più durature di Hannah Arendt. Questa vita come inizio è un bel capovolgimento, dire che gli uomini non sono nati per morire, anche se devono morire, ma per incominciare.
Sì, e da qui, no, l'amore per quella frase sempre citata da Agostino, no? Affinché ci fosse un inizio è stato creato l'uomo, che è per lei il più grande portato del cristianesimo. Ha tematizzato l'inizio, la capacità dell'inizio che la Grecia non era riuscita a pensare,
a produrre. Ecco, tra l'altro magari torneremo ancora sul tema dell'elemento religioso in Hannah Arendt, però ecco quali grandi intuizioni anche in questa pagina, cioè capisci benissimo qual è la portata vera del cristianesimo, sì. non l'etica, non tutte queste cose. Ecco, ma vogliamo sentire su questo anche Adriana Cavarero, che è una filosofa, tra l'altro si è molto occupata a lungo anche della Arendt, appartiene al gruppo di Diotima e è appena uscita da Feltrinelli, è collegata con noi. Adriana Cavarero, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco,
io ho fatto parte del gruppo di Diotima, non ne faccio più parte da 10 anni.
Ah, vabbè, sono arretrata allora. Allora, diciamo una cosa più attuale, è appena uscito da Feltrinelli un suo volume bellissimo, A più voci, proprio sull'elemento della voce come così, pensiero corporeo, ecco, pensiero incarnato, insomma. Ecco, in questa attenzione che abbiamo sentito della Arendt al nuovo, alla nascita, poi vedremo forse in un altro passaggio al figlio, ecco, si manifesta anche una sorta di maternage di Hannah Arendt, di elemento femminile.
Questo, a dire il vero, non è nei testi della Arendt, è molto raro trovare un accenno alla figura della madre, nonostante la categoria di nascita sia centrale. Diciamo però che spostando l'attenzione dalla categoria di morte, che è quella su cui si fonda, dice Arendt, la tradizione metafisica, alla categoria di nascita, che permette di aprire un pensiero della politica che è un pensiero antimetafisico, un pensiero contro la tradizione metafisica che ha al suo centro non solo l'uomo inteso come neutro universale, ma poi dirà, insomma, la modernità, quella che si chiama il nome del padre. Ecco, allora la categoria di nascita permette un approccio diverso del pensiero e quindi permette anche di intravedere dietro la categoria di nascita la figura della madre, ma per essere franche bisogna dire che l'interpretazione femminista di vario tipo, sia in Italia che in America, che in Inghilterra, che in Germania, cioè l'operazione è molto estesa, che ha un approccio alla categoria di nascita arendtiana verso la valorizzazione della figura della madre, poi in vari modi.
Ecco, ma forse anche al di là dell'interpretazione femminista, o al di qua, non lo so, ecco, si può dire che ci sia un elemento femminile di Hannah Arendt in questa attenzione così quasi proprio materna al nuovo, all'evento, alla nascita. Simona Forti
diceva... Sì, io direi che c'è quasi più attenzione, no? Paradossalmente, al fatto che ci possa essere nascita che al nato stesso, e se c'è un elemento materno, questa è la cura per il mondo. Uh-huh. Sì, la dimensione materna, certo, non è così immediata da trovare, perché è lo spazio che la nascita apre. Che interessa l'Arendt, cioè che è un altro nome da dare a quell'evento, all'evento, alla libertà, a ciò che non si può ridurre, a ciò che non si può sussumere, qualcosa che non possiamo assolutamente sapere in anticipo dove ci porterà.
Ecco, ma proprio in questo senso, Cavarero, cioè la nascita è una sorta di riscatto dalla dimensione puramente biologica, ma appunto non per questo meno nascita, no?
Certo, e qui, come diceva lei prima, c'è un elemento femminile, se vogliamo. Perché? Perché mentre nella tradizione filosofica il soggetto soggetto, prima parlavate di politica, anche il soggetto della politica, è appunto un soggetto neutro universale e quindi un soggetto astratto, un soggetto rispetto al quale poi le relazioni fra gli individui o un soggetto dato nella politica devono essere costruite in maniera artificiale. L'attenzione alla nascita da parte di Hannah Arendt è l'attenzione al presentarsi come un miracolo di qualcosa di nuovo, e quindi il nuovo inizio, ma anche, che è l'altro aspetto proprio inscindibile nella teoria arendtiana, la esibizione della propria unicità. Arendt insiste moltissimo su questo, il mostrarsi, l'autoesibirsi, l'autopresentarsi. Chi nasce non solo è un nuovo inizio, ma è unico. E in questa unicità, che poi è quella che permette di parlare di pluralità, e quella che diventa insieme a pluralità il lessico proprio della politica arendtiana, in questa unicità c'è anche l'esposizione di una fragilità. Tutto quello di cui parlavate prima, questo dell'azione che è qualcosa che si espone ed è imprevedibile e irrompe come il miracolo, tutto questo è in un mondo dove ciò che è centrale è la contingenza e la fragilità dell'unicità. Ecco, in questo io ci vedo una tonalità femminile, nella misura in cui tutto questo è vicino alla concretezza ed è lontano appunto dall'astrazione e da una certa arroganza del dominio dell'universalità.
Ecco che qui allora il corpo non è più isolato, separato come nella distinzione fatta prima, ma entra in relazione con quella complicata unicità della natura umana.
Senz'altro,
no?
Perché Hannah Arendt stessa proprio in Vita Attiva dice che l'azione è il modo con cui gli esseri umani riprendono attivamente il fatto di essere nati e il fatto di riproporre quell'unicità che è già visibile, lei dice, dalla forma del corpo e dalla tonalità unica della voce. Ossia, a mio avviso, in Arendt corpo e mente non sono separati. Lei capisce che la nascita, questo scenario, è uno scenario dove non si può non pensare anche alla corporeità.
Beh, questo ci dà un po' di sollievo, devo dire. Simona Forti, questo riscatto appunto dal puramente biologico, con ecco, l'inizio, il nuovo, il cominciamento, c'è anche un riscatto dal tempo, si può dire, oltre che dalla storia, nel senso che l'azione creatrice dell'uomo porta un tempo diverso rispetto al tempo del frammento o al tempo storico.
Sicuramente c'è un'attenzione non tanto per l'eterno. L'Arendt è abbastanza critica, ad esempio, sul fatto che si accantoni un pensiero dell'immortalità per un pensiero dell'eternità. E invece c'è un'attenzione per questa possibilità di immortalarsi, di immortalarsi attraverso il ricordo che questi esseri unici e tramite il potere delle loro azioni possono lasciare.
Cioè, ciò che è stato una volta sarà per sempre.
Beh,
può essere per sempre.
Se un'azione è riuscita a aprire uno spazio, e uno spazio anche di ricordo, questa azione può diventare immortale. Cosa rendeva immortali gli eroi greci? No? La possibilità della loro fama che sarebbe stata ricordata per sempre. Per cui non c'è tanto la vita che diventa eterna oltre la morte, ma vi è questo ricordo immortale che può essere aperto dall'azione e anche in questo caso dalla scrittura, dall'opera della scrittura.
Ecco, quindi che vince come la
che vince sulla dissoluzione del tempo.
Ecco, la dissoluzione del tempo. Allora restiamo ancora sul tema del nuovo, dell'inizio, della nascita, con un'altra pagina che connette tutto questo al tema della libertà.
Con la parola e con l'agire ci inseriamo nel mondo umano. E questo inserimento è come una seconda nascita, in cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della nostra apparenza fisica originaria. questo inserimento non ci viene imposto dalla necessità come il lavoro e non ci è suggerito dall'utilità come l'operare. Può essere stimolato dalla presenza di altri di cui desideriamo godere la compagnia, ma non ne è mai condizionato. Il suo impulso scaturisce da quel cominciamento che corrisponde alla nostra nascita e a cui reagiamo iniziando qualcosa di nuovo di nostra iniziativa. Agire, nel senso più generale, significa prendere un'iniziativa, iniziare, come indica la parola greca archein, incominciare, condurre, mettere in movimento qualcosa, che è il significato originale del latino agere. Poiché sono inizium, nuovi venuti e iniziatori grazie alla nascita, gli esseri umani prendono l'iniziativa, sono pronti all'azione. Perché ci fosse un inizio, fu creato l'uomo, prima del quale non esisteva nessuno, dice Agostino nella sua Filosofia politica. Questo inizio non è come l'inizio del mondo, non è l'inizio di qualcosa, ma di qualcuno, che è a sua volta un iniziatore. Con la creazione dell'uomo, il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso. E questo naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l'uomo, ma non prima.
Ecco, qui abbiamo un altro tratto della grande eredità di Hannah Arendt, questa libertà legata all'inizio, al cominciamento. Adriana Cavarero.
Sì, è stato letto una frase molto importante, cioè la questione che l'uomo, gli esseri umani, non sono legati al qualcosa ma al qualcuno, ossia non al che cosa, una categoria generale, ma al chi è, chi sei. Questo è molto importante per la libertà, perché la libertà esprime, la libertà intanto si è capito, è totalmente legata all'azione, l'azione in sé è libertà, è espressione di libertà e non ci può essere libertà se non attraverso l'azione. E la libertà esprime contemporaneamente questa capacità di iniziare e di produrre il nuovo e contemporaneamente questa capacità di mostrare chi si è, cioè di mostrare la propria unicità. E poiché l'azione si dà solo con gli altri, insieme agli altri, in uno spazio condiviso, Arendt dice spesso non si può agire da soli, cioè in un deserto qualsiasi cosa si faccia, non si fa un'azione. Poiché l'azione comporta gli altri, la libertà è sempre già anche libertà politica, cioè deve essere condivisa.
Libertà solo nell'unicità e solo nell'insieme, cioè condivisa. Ecco, tra l'altro con la parola e con l'agire ci inseriamo nel mondo umano, qui sembra quasi una genesi, Simona Forti, no?
Sì, e questo è importante, no? Nell'aspetto di critica della tradizione dell'Arendt. La politica che cosa ci consente? Ci consente di avere in cambio dell'agire la nostra identità, no? Essere, perché la nostra identità non è una res, non è una sostanza che noi ci portiamo addosso, è qualcosa che ci viene riconosciuto dagli altri. E quando si dice l'essere umano, non esiste l'uomo, esistono solo gli uomini, cosa vuol dire? Che l'essere umano è costitutivamente plurale per questo, perché può dire chi è solo se viene riconosciuto dagli altri. Da solo, appunto, in un deserto non avrebbe nemmeno un'identità, ecco, perché non avrebbe nessuno al quale mostrarsi.
Nella casa ci si riconosce, nel deserto ovviamente no, e neanche ci si incontra. Ecco, allora noi salutiamo e ringraziamo Adriana Cavarero, grazie,
arrivederci
la prossima volta. E però volevo ancora con lei riprendere un po' alcuni temi, Simona Forti.
Sì.
Insomma, ci sono queste incursioni nel religioso di Hannah Arendt, magari adesso non facciamo a tempo a parlarne come forse vorremmo, però vogliamo leggere almeno un'altra pagina in cui abbiamo già sentito citare la figura di Gesù di Nazareth, che rientra in gioco spesso in questo libro, no? A vita attiva.
Sì, molto spesso.
Ecco, e adesso ci aspetta una delle riflessioni forse più potenti di Hannah Arendt, quella relativa al perdono che precede quella sulla promessa. Allora, sentiamo un frammento di questa pagina.
Le azioni irreversibili hanno una redenzione possibile nella facoltà di perdonare. Invece un rimedio di ciò che è imprevedibile alla caotica incertezza del futuro è la facoltà di fare e mantenere delle promesse. Il perdonare serve a distruggere i gesti del passato, i cui peccati pendono come la spada di Damocle sul capo di ogni nuova generazione. E il vincolarsi con delle promesse serve a gettare nell'oceano dell'incertezza, qual è il futuro per definizione, isole di sicurezza, senza le quali nemmeno la continuità, per non parlare di una durata di qualsiasi genere, sarebbe possibile nelle relazioni fra gli uomini. Senza essere perdonati, liberati dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto, la nostra capacità di agire sarebbe, per così dire, confinata a un singolo gesto da cui non potremmo mai riprenderci. Rimarremmo per sempre vittime delle sue conseguenze, come l'apprendista stregone che non aveva la formula magica per rompere l'incantesimo. Senza essere legati all'adempimento delle promesse, non riusciremmo mai a mantenere la nostra identità. Saremmo condannati a vagare privi di aiuto e senza direzione nelle tenebre solitarie della nostra interiorità, presi nelle sue contraddizioni e ambiguità, tenebre che solo la sfera luminosa che protegge lo spazio pubblico, mediante la presenza degli altri, che confermano l'identità di chi promette e chi mantiene, può dissolvere. A scoprire il ruolo del perdono nel dominio degli affari umani fu Gesù di Nazareth. Il fatto che abbia compiuto questa scoperta in un contesto religioso e l'abbia articolata in un linguaggio religioso non è una ragione per prenderla meno sul serio in un senso strettamente profano. Certi aspetti dell'insegnamento di Gesù di Nazareth, che non sono direttamente connessi al messaggio religioso cristiano, ma scaturirono da esperienze della piccola e compatta comunità dei suoi seguaci, incline a sfidare le autorità pubbliche di Israele, sono certamente esperienze di questo tipo, anche se sono state trascurate per la loro pretesa natura esclusivamente religiosa.
Qui mette curiosamente le mani avanti rispetto a questa intenzione religiosa, no? Dalla quale si vuole
difendere. Che gli altri avrebbero potuto attribuirle.
Ecco, e però invece è interessantissimo questo, come dire, questo uso del perdono e della promessa dentro un manifesto di politica, nel senso che ci ha indicato lei, cioè dell'agire umano nel mondo. Ecco, come si coniugano nello spazio della politica queste due dimensioni che provengono dallo spazio religioso?
Sì, solo una premessa, spero non sembri pedante, ma no. L'enfasi sul perdono e sulla promessa non troverà spazio fuori da vita
da
attiva,
vita
o comunque vi saranno accenni, ma è in vita attiva che viene approfondito.
Sì.
Sono delle capacità di vincoli, sono vincoli, il perdono e la promessa, che possono operare senza distruggere lo spazio di libertà. Vale a dire che noi ci possiamo vincolare al futuro solo attraverso il potere della parola, senza che qualcuno, un'istituzione, un ordine, un comando ci costringa, no? Si imponga dall'esterno. È il potere della nostra parola che ci vincola. Così come noi possiamo liberarci dal passato senza distruggere, no? Gli effetti o i prodotti di quel passato, di nuovo soltanto attraverso il potere della parola.
Ecco, magari non li riprende, però appunto probabilmente li traduce
in un altro linguaggio.
Ecco, certo. Perché questa, cioè anche il perdono ha a che fare, e non a caso in questo libro, con l'elemento del nuovo, no? Ecco, si fa nuova una cosa, non è più quella di prima, si cancella.
Sì, perché non dimentichiamo, promessa e perdono sono due modalità d'azione e come tali iniziano. Danno inizio come diceva Kant, a una nuova serie nel tempo.
Sono due movimenti.
Sono due movimenti.
Si può dire. E quindi.
E come tali possono aprire delle configurazioni nuove, inaspettate.
E quindi ecco perché l'agire, cioè l'agire è appunto entrare, è un movimento dialettico, un movimento dinamico, no?
Dinamico.
Ed è interessante che. Appunto qui entra la dimensione del tempo prepotentemente, cioè il perdono, quindi cancellare il passato, cominciare una cosa nuova e l'attesa di un tempo nuovo, di futuro.
Sì, e in una temporalità che però non è quella tutta programmatica e costruttivistica dell'uomo Faber. Ecco, ma è quella così che non fa violenza alla fragilità del tempo.
Ecco, ma in questo senso allora la dimensione storica per l'Arendt, immagino che anche qui ci sarebbero tantissime cose da dire, ma anche qui non è lineare, no? Perché ecco, c'è la cancellazione, c'è l'attesa, c'è il nuovo.
È proprio l'azione, no? Che confuta. Ed è anche l'esperienza dell'azione, l'esperienza dell'evento che tutti noi facciamo, che confuta la linearità del tempo, la processualità del tempo.
Ecco, poi sul tempo Hannah Arendt è intervenuta molte volte, magari la prossima volta ci fermiamo anche a leggere qualche passo, no? Soprattutto nei suoi testi di commento ad autori ebraici come Kafka, Benjamin.
Sì.
Ecco, qui ci sono delle bellissime riflessioni che ci ripromettiamo allora di leggere l'altra volta, che sarà, ai noi, la prossima volta, che sarà purtroppo la puntata conclusiva. Io intanto la ringrazio, Simona Forti.
Grazie a lei.
A domenica prossima.
A domenica prossima.
Come ringrazio anche Adriana Cavarero, Flavia Pesetti, curatrice del programma, Loredana Rotundo, in regia e in redazione, Cristiana Munzi per la consulenza musicale, Ludovica Modugno che ha letto i testi e Sara Regnoli, della studentessa dell'Università La Sapienza di Roma, e Roberto Rossi per la parte tecnica. E naturalmente ringrazio anche il Goethe Institute che ci ha dato questi frammenti di voce di Hannah Arendt. E noi ci sentiamo sabato alle 12:15 su Radio 3 a Uomini Profeti. Grazie e buona giornata.